Un saluto paterno, cristiano, anche un benvenuto quest'oggi alla lettura e all'ascolto della parola del Signore. Come leggete dal programma, il riposo di Gesù Cristo, quindi avremo dei momenti intorno a questo riposo, questo tema che lo ritroviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal versetto 28 al versetto numero 30. Però questa parola riposo questa mattina ci fa un pochino sorridere, perché siamo appena tornati dal riposo, dalle vacanze, vero? È stato un periodo di riposo dove abbiamo potuto godere non solo le bellezze naturali, ma anche delle belle letture stimolanti, riposanti, oltre poi al buon cibo, una buona alimentazione. Siamo appena tornati dunque da questo bel riposo, che siamo già stanchi per parlare di riposo. Ma non è certamente qui del riposo, delle buone vacanze trascorse, ma è di un altro riposo. Bene, allora dicevo prima che il testo biblico è Matteo capitolo 11, versetto numero 28, 29 e 30. Però possiamo leggere dal versetto numero 25 e chiederei a Valentina di venire qui davanti e dare lettura a questo testo. È un testo che troviamo in fondo al capitolo numero 11. Allora, ascoltiamo oltre a seguire la lettura.
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Grazie. Allora, prima di entrare nel vivo dell'argomento, ho il solito triangolo domenicale con lo schema che possiamo mettere qui. Ecco. Allora, come vedete, abbiamo questa illustrazione qui che vuole in qualche modo illustrare il testo che abbiamo appena letto. E prima di entrare, ecco, diciamo, nell'argomento del riposo, credo che sia importante sottolineare un pochino una breve introduzione al testo che abbiamo letto. Il Signore Gesù ha trascorso un periodo di predicazione veramente intensa della parola del Signore, e le prime parole del capitolo 11 è detto che il Signore ebbe a predicare, ad insegnare la parola nelle varie città e nei vari villaggi. È parlato anche dei nomi di questi villaggi: Bethsaida, Corazi, per esempio, Capernaum. E l'Evangelista Matteo vuole sottolineare quali sono state le reazioni della gente alla predicazione del Signore Gesù Cristo. E qui emergono almeno due punti molto importanti la reazione è stata caratterizzata da incomprensione e da incredulità. Infatti, se diciamo leggete l'intero capitolo 11, viene proprio sottolineata questa reazione da parte della gente. Gesù che manda i suoi discepoli, diciamo due a due, per annunciare la venuta del regno di Dio, e poi riscuotono diciamo un certo successo, ma in realtà la predicazione del Signore Gesù incontra veramente della incredulità, al punto tale che viene qui sottolineato da una parte la beatitudine per quelli che ascoltano la parola e non si scandalizzano del Signore Gesù Cristo, e dall'altra parte l'altra reazione, quella negativa, è quella che andrà incontro inesorabilmente al giudizio di Dio. Difatti è detto proprio nel testo, nel capitolo 11, nel contesto molto ampio, che il Signore ha stabilito il giorno del giudizio, nel quale, questo giorno del giudizio, ognuno poi renderà conto della propria reazione al messaggio del Vangelo, al messaggio di ravvedimento, al messaggio di salvezza. E qui saranno anche soppesati i vari gradi di responsabilità che ognuno poi darà conto. E poi più avanti, al versetto numero 25, è parlato di Signore Gesù che alza gli occhi al cielo e fa una delle più belle preghiere che noi abbiamo in tutto il Nuovo Testamento e anche nei Vangeli. E gli dice per esempio: Padre, Signore del cielo e della terra, ti rendo lode perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intendenti. E poi al versetto numero 26 e 27 abbiamo anche qui un piccolo riassunto, possiamo dire un po' l'Evangelo di Giovanni in miniatura. E il Signore Gesù qui che gode diciamo a stesso livello del Padre in quanto alla signoria e in quanto alla piena sovranità. È interessante quando il Signore fa questa preghiera e dice: Padre, io ti ringrazio. Ecco, vedete questo rapporto intimo ed esclusivo con il Padre, questo dolce appellativo di Abba, Padre. Ma poi aggiunge anche che il Padre è l'Iddio creatore del cielo e della terra. Egli è il Signore di tutto il creato. Egli è anche il reggitore, il governatore, colui che regge le leggi fisiche, le leggi chimiche, le leggi dei cieli, le leggi della gravità, come pure le leggi morali e le leggi spirituali. Guardate come è forte questa, diciamo, questa preghiera di ringraziamento e di lode, diciamo, al Padre. Ma poi, detto ancora più avanti, ecco questo breve Vangelo di Giovanni, il versetto numero 27, proprio qui: ogni cosa mi è stata data, dice, in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui il quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Allora voi vedete qui la perfetta e piena signoria di Dio nel creato, la piena e assoluta signoria di Dio nel rivelare se stesso attraverso il Figlio, la perfetta signoria di Dio di dare, diciamo, al Figlio tutta la sua conoscenza, la perfetta e grande assoluta signoria e sovranità di Dio che consegna anche tutto nelle mani del Figlio. È il Figlio che stabilisce il giorno nel quale egli si ergerà non più a Salvatore e Signore, ma a giudice, perché giudicherà tutti coloro che ora, in questa vita, in questo momento, in questo giorno, respingono il suo messaggio di ravvedimento, di salvezza, di avvicinamento al regno di Dio. Detto tutto questo, questa sottolineatura che mi pare molto importante perché fa anche da ricucitura al versetto numero 28, da una parte qui abbiamo delle affermazioni molto forti di Dio che è sovrano nel rivelare se stesso, è sovrano nel dare la conoscenza di se stesso ed è sovrano nella grazia di prendere l'iniziativa e di consegnare agli uomini ciò che egli è. E poi immediatamente dopo, vedete il versetto numero 28, noi abbiamo il Signore Gesù che abbassa gli occhi, apre gli occhi dopo questa preghiera e si vede attorniato, vede davanti a sé tutta quanta questa gente ed egli pronuncia questo invito che è sottolineato qui nel Vangelo di Matteo, e solo nel Vangelo di Matteo perché non lo trovate negli altri Vangeli sinottici di Luca e l'Evangelo di Marco. E qui abbiamo l'invito, venite a me. Quindi, come vedete, da una parte abbiamo la piena signoria di Dio che nella sua grazia egli apre i cieli e rivela se stesso e a chi vuole rivelare e al Figlio che dà l'autorità e il pieno compiacimento di rivelare a chi vuole e attrarre, diciamo, alla conoscenza dell'amore di Dio chi egli vuole. E poi immediatamente, vedete, Gesù che rivolge questa chiamata, questo appello alla gente. La gente che è chiamata, nella sua, diciamo, responsabilità morale e spirituale, a dare una risposta ben precisa, diciamo, a questo invito, a questa chiamata, come abbiamo fatto questa mattina, per esempio, in piazza, che abbiamo pregato e nella preghiera è stato sottolineato, abbiamo cantato, abbiamo predicato, abbiamo suonato, abbiamo fatto delle melodie, abbiamo anche rivolto degli appelli, no? Delle chiamate alla gente, ai cittadini di Cinisello, a conoscere, a venire, non certamente a noi, ma a Cristo, a, diciamo, all'Evangelo. E' interessante sottolineare, magari apro e chiudo subito una parentesi, che è il Signore Gesù che nel capitolo 11 usa, diciamo, questo linguaggio, questa caratteristica ironica, quando dice che, prendendo spunto dal gioco dei ragazzi in piazza a Gerusalemme, facevano questi giochi: abbiamo suonato il flauto ma voi non avete danzato, abbiamo suonato e cantato delle canzoni di cordoglio e di lutto ma voi non avete pianto. E credo che questo vada molto bene a sottolineare, diciamo, anche il mandato che il Signore vuole proseguire attraverso la Chiesa, attraverso i predicatori, attraverso la testimonianza di quanti portano avanti, diciamo, questo mandato. Ora, detto questo, torniamo al nostro foglio, per chi, diciamo, ha qualche problema a capire bene la lingua italiana. Allora, vedete, qui ho fatto questo triangolo perché il riposo di cui sta parlando il Signore Gesù Cristo ha tre movimenti. Difatti abbiamo tre imperativi. Abbiamo il primo, è venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo. Secondo movimento, secondo, diciamo, imperativo, prendete su di voi il mio giogo. Questo è il secondo imperativo, è il secondo movimento. Il terzo ed ultimo movimento è imparate. Voi lo trovate questo, diciamo, al versetto 28 e poi anche 29, ecco, preciso, 29. Venite, prendete, imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Non è difficile, vero? Non è difficile da ricordare, non è difficile neanche da memorizzare. Possiamo benissimo memorizzarlo e ripeterlo a noi stessi, e ripeterlo anche, diciamo, nella testimonianza, nei contatti che abbiamo con la gente, con i colleghi di lavoro e con altri, proprio perché è anche qui arricchito da vari termini, anche da una bella illustrazione visiva, no? Del gioco, il gioco. Quindi c'è questa gente che vede il Signore Gesù che con il gioco in mano e con la parola dice alla gente: venite a me. Allora ecco, questo è il primo imperativo. Poi sotto, se volete, possiamo anche così tentare di avere uno schema omiletico. Un primo punto è la chiamata, punto A o punto numero uno, la chiamata, colui che chiama. Chi è colui che chiama? Questo è il primo interrogativo. Secondo punto, punto B, i chiamati, voi tutti che siete, chi sono questi chiamati? E poi il punto 3, la vita cristiana, portare il giogo di Cristo. Ecco, questi sono i tre punti che cercheremo un po' di sviluppare, diciamo, nel tempo che abbiamo a nostra disposizione. Allora, il primo imperativo, Gesù che dice venite, prima è stato detto, è stato scritto dall'Evangelista Matteo, che egli ha l'autorità, la piena signoria di rivelare il Padre a chi vuole. Ora Gesù invita e dice venite, venite a me. Credo che questo invito, venite a me, veniva semplicemente capito anche nella scia delle Sacre Scritture. Abbiamo letto, per esempio, questa mattina, nella introduzione del programma, venite, ascoltate voi tutti, e io vi racconterò quello che ha fatto per l'anima mia. È il Salmo numero 66. Ma molti altri salmi è parlato di questo invito, questa caratteristica invitatoria che abbiamo nei salmi, no? Nelle queste poesie, in queste preghiere, queste canzoni che i musici, diciamo, ebrei musicavano e poi cantavano. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, il Salmo numero 95. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno, ancora il Salmo 95. E credo che qui possiamo fare, diciamo, una antologia, una piccola antologia, sottolineando soltanto questo verbo venite, venire a Dio, venire a Cristo. Allora qui credo che il Signore Gesù Cristo, volendo, diciamo, sottolineare a viva voce, no, uno che grida, no, davanti alla gente, dice venite a me, sicuramente la gente ricordava un po' questi salmi. E Gesù Cristo qui si pone nella scia dei salmisti. Gesù è il salmista che invita a lodare l'Eterno, invita al Signore. Ma credo che ci sia una seconda caratteristica ancora del venite a me, perché questo è ripetuto anche nei libri sapienziali. Se leggete, diciamo, Proverbi, capitolo 9, è parlato anche di questo, venite, venite e sedete, venite, diciamo, da me e io do, diciamo, il, il cibo. E questo è il capitolo 9, dal versetto 1 al versetto numero 5. Quindi il Signore Gesù Cristo si pone qui nella scia dei sapienti, colui che è la sapienza di Dio, che appunto è tra gli uomini per comunicare la parola di Dio. Ma questo venite noi lo troviamo anche nei profeti, eh? Il profeta Isaia, chi si ricorda il capitolo 55, ripetuto per ben 4 volte: venite, venite, mangiate, perché spendete in cose che non danno senso, in cose che non danno soddisfazione? Perché sprecate i vostri soldi in prodotti che non valgono niente, che non danno nessuna sicurezza, che non danno nessuna soddisfazione? Se bevete avete sempre sete, se mangiate avete sempre fame, e quant'altro ancora. E tutto questo, diciamo, è uno spreco per il vostro benessere, diciamo, spirituale. Allora vedete che già nella prima parola, nel primo imperativo, venite, il Signore Gesù Cristo svela, diciamo, chi egli è. Alla domanda, la chiamata, colui che chiama, chi è questo colui che chiama? Chi è questo colui che chiama? È stato già detto nel contesto, diciamo, immediato, a ridosso nei primi due versetti. Egli è il figlio, ecco la presentazione, egli è il figlio di Dio, è l'incarnato, egli è la sapienza, la vera sapienza, dove la riflessione di tutto lo scibile umano, dove la riflessione di natura morale, di natura spirituale, dove i filosofi e il filosofo che ha scritto i proverbi, le ecclesiaste, trovano la risposta, e la risposta nel Signore Gesù Cristo. Egli è anche il profeta, egli è anche il giudice, egli è anche il salvatore, egli è anche il Signore. Qui trovate tutto, diciamo, nel piccolo contesto che noi abbiamo letto, quello immediatamente prima, diciamo, a ridosso, prima di questo invito che il Signore Gesù fa. Credo che un altro elemento che bisogna sottolineare in questo invito da parte di Gesù è che Gesù dice: venite a da chi? A me. Venite da me. Allora, come vedete, questo invito, e qui è la fede in moto, la fede in movimento, bisogna andare verso Cristo. Venite a me, dice il Signore Gesù. Perché dice venite a me? Perché questa gente, diciamo, queste persone che andavano alla ricerca della verità, alla ricerca del regno di Dio, trovavano le porte chiuse. Non potevano entrare nel regno di Dio per via dei, diciamo, dei maestri, delle guide spirituali, degli scribi e dei farisei, che non entravano loro nel regno di Dio e non permettevano neanche ad altri di entrare nel regno di Dio. Allora Gesù qui, se si improvvisa predicatore, annunciatore della parola di Dio, se a voce alta dice venite a me, poco più avanti a 50 metri, a 100 metri c'era gente, altri banditori, altri annunciatori, che dicevano: non andate da lui. Chi è questo qui? Quest'uomo che pretende di essere il figlio di Dio, che sotto, diciamo, i vestiti di una umanità come un comune ebreo dice di essere la conoscenza di Dio, colui che invita la gente a dire: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre mio se non per mezzo di me. Allora è chiaro che qui la gente è confusa, qui la gente è smarrita, la gente, diciamo, è piuttosto frastornata. E quanta gente oggi, forse tra questa gente ci sei anche tu quando ti interrogi, o quando altri ti dicono: ci sono tante religioni. Allora c'è Tizio, c'è Caio, c'è la religione X, c'è quell'altro ancora. Allora i farisei insegnavano questa verità, i sadducei invece mettevano in dubbio l'aspetto spirituale. Abbiamo per esempio studiato venerdì sera come i sadducei mettevano in discussione, diciamo, l'aspetto spirituale, la vita eterna e la resurrezione, diciamo, corporale. E questa gente che andava ancora oltre, no? E che era una gente confusa, una gente, diciamo, smarrita, la gente che aveva bisogno di posizioni ferme, di una parola di verità, perché laddove c'è la verità c'è anche la sicurezza, c'è qualcosa a cui aggrapparsi. Ed ecco che allora il Signore Gesù si presenta e dice: venite a me voi tutti che trovate altrove, non trovate delle risposte. Venite a me voi tutti che siete bambini, siete piccoli fanciulli, ai ragazzi. Venite a me allora voi donne che siete, diciamo, considerate, maltrattate, che non godete il pieno diritto della vostra dignità di donna. Venite a me voi dottori, voi predicatori, voi teologi, voi religiosi, voi e altri ancora. Venite a me voi operai, venite a me voi, diciamo, che studiate, voi studenti. Quindi ecco perché è sottolineato: venite a me voi tutti, non soltanto alcuni. Gesù, che aveva pregato e ringraziato il Padre perché nella sua grazia, nella sua saggezza, egli nasconde queste cose agli intenditori, ai savi, agli intelligenti, apre poi, ecco, questa porta del regno di Dio ai piccoli fanciulli. Ma egli che sa che dietro tutto questo c'è l'opera del Padre, ora nell'annunciare, nel praticare il Vangelo, egli è caratterizzato da un grande desiderio, da una grande passione. Egli vuole conoscere chi sono gli eletti, egli vuole conoscere di persona, così faccia a faccia, chi sono quelli che il Padre ha riservato e ha consegnato e ha dato al suo Figlio. Credo che anche qui noi abbiamo una caratteristica che ci lega, che ci vincola, che ci dice qualcosa. Siamo noi caratterizzati da questa passione quando testimoniamo, annunciamo il Vangelo, annunciamo la parola di Dio alla gente sfiduciata, smarrita e perduta, di conoscere chi sono gli eletti di Dio. Certo, noi non sappiamo, non abbiamo, il Signore non è che ci ha mandato un elenco qui con gli indirizzi e i numeri telefonici degli eletti in cimitero basso, no? No, il Signore non ci ha dato questo. Siamo chiamati ad annunciare, invitare la gente a venire a Cristo e a conoscere la sua parola. Ma siamo caratterizzati da questo grande desiderio di conoscere quali sono gli eletti che il Signore ha consegnato alla Chiesa, alla nostra Chiesa, alla nostra realtà, ai nostri fratelli e, diciamo, alle nostre sorelle. Poi abbiamo allora l'altro imperativo, ecco, che è quello di prendete, diciamo, su di voi il mio giogo. E anche qui, vedete, abbiamo un movimento. Gesù non dice: ecco, io prendo questo giogo e ve lo metto addosso. Egli dice: prendete. Perché dice prendete? Perché qui c'è uno scambio. Questa gente qui è soggiogata da questo giogo. Il giogo sicuramente qui che il Signore vuole illustrare è quello che, della legge, certo, ma che ha, diciamo, un aspetto positivo, perché è chiamato anche giogo la legge dell'Eterno, la legge, diciamo, del Signore, con lo scopo di guidare il popolo di Dio in tutta la sua volontà. Tant'è vero che questo popolo che mal sopportava questo giogo, è chiamato anche questo popolo dal collo duro, dalla nuca rigida, dalla cervice ingrassata. Questo giogo dunque è quello della legge del Signore, che in senso positivo ha il suo significato. Proprio come il giogo, quando viene messo, diciamo, sulla nuca del bue o dei buoi, ecco, è perché i buoi abbiano ad essere guidati, ad essere stimolati, abbiano, diciamo, soprattutto queste bestie da soma, queste bestie da tiro, a tirare il solco, non a zigzag, ma un solco dritto. E questo era il compito della legge che il Signore aveva dato al suo popolo, quello di guidare il popolo nella conoscenza della santità di Dio, la conoscenza della sua parola, nel mettere in pratica la parola di Dio, nel vivere santamente, nel vivere in piena relazione con Dio. Ma questo giogo era stato talmente ingrossato, affastellato e riempito e, diciamo, reso talmente grande, talmente pesante da centinaia e centinaia e centinaia di prescrizioni, regole, regolette, piccole regole ancora da parte degli interpreti di quel tempo, delle autorità religiose, degli scribi e dei farisei. A tal punto che il Signore dirà a loro che voi avete fatto tutta questa costruzione, tante regole, tante regolette, che non capite né voi, né neanche voi siete in grado di portarlo. Al capitolo 23 del Vangelo di Matteo, il Signore rimprovera questo: avete legato il tuffo, no, addosso e alla nuca della gente, perché questa gente è crolla, è sopraffatta da questo peso. Ma il Signore Gesù dice: il mio gioco non è quello lì. Se voi siete stati scomunicati dalla sinagoga perché siete stati considerati maledetti, perché non conoscete la legge di Dio, come ricordate il cieco nato al capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, allora qui da me voi siete accolti. Allora ecco che, diciamo, il Signore qui si pone come colui che è il giogo. Prendete su voi il mio giogo, il mio giogo, anch'io un giogo. Giogo fa anche, diciamo, rima con gioco, proprio perché è una cosa seria, perché ci passa di impegnarsi. Qui il Signore Gesù non dice, come è stato detto giustamente nella introduzione da Francesco, che la vita diciamo cristiana è un dolce far niente, no? È un dolce oziare. No, anche Cristo qui ha il suo gioco, ma il gioco di Cristo, che è, diciamo, la sua sequela, è dolce, dice poi più avanti nella seconda parte, quando ripete: il mio gioco è dolce e il mio peso è, diciamo, è leggero. Il gioco di Cristo, ecco, è dolce ed è leggero. Perché è dolce ed è leggero? È dolce perché, ecco, il Signore Gesù non è colui che è violento, non è colui che, diciamo, si pone come una forzatura, come colui che si impone con la forza, con la costrizione psicologica o con la costrizione morale. No, non è questo. Non è. Questo era il messianismo politico, diciamo, di quel tempo, che vedevano nel Messia come colui che stabilisce il regno di Dio attraverso la forza, attraverso le armi, attraverso l'esercito. Gesù dice: no, il mio giugo, ecco, è dolce perché egli agisce dall'interno della persona, all'interno del cuore, perché egli è colui che, diciamo, pone la gente nella situazione, non sforzica il gioco di Cristo, non, diciamo, ferisce, ma è il gioco, ecco, è l'impegno, è la sequela, è il seguire che nasce diciamo, dal convincimento interiore e non come una imposizione. Poi abbiamo un terzo ed ultimo imperativo che dice imparate da me perché io sono mansueto ed umile, imparate da me. Ora qui avete, come abbiamo detto, come ho detto prima, il terzo ed ultimo, diciamo, imperativo. Se prendere il gioco è leggero e non è pesante, questo è il riposo, qui Gesù dice ancora imparate da me, perché io sono. Questo io sono, vi ricorda qualcosa? Sì? Io sono la porta. Io sono, dice Gesù, la resurrezione e la vita. Io sono la luce del mondo, eccetera, eccetera. Qui il Signore Gesù dice, io sono mansueto ed umile di cuore. E credo allora che qui c'è da seguire il Signore Gesù Cristo, perché Lui è il vero Maestro, colui che ha maestro. E credo che qui c'è in quest'ultima parte anche questo rapporto tra il Maestro e i suoi discepoli, e il discepolato del Signore, diciamo, Gesù Cristo. Imparare su di me, non soltanto, ma imparare anche da me. Allora qui vedete, egli si pone anche in contrasto con i maestri di quel tempo, perché egli è un maestro di cuore e il suo gioco è leggero. Perché dice imparate da me? Imparate da me, non dagli altri. Imparate da me perché da altri non imparavano assolutamente nulla. Se imparavano qualcosa, imparavano ad essere delusi, ad essere, diciamo, non nella verità del Signore. Perché è mansueto, umile, ma poi c'è un'altra parolina molto, molto interessante. Umile di cuore. Ecco, di cuore. È la prima e l'ultima volta in tutti i Vangeli dove è parlato del cuore di Gesù. Del cuore di Gesù. Gesù dunque è un maestro di cuore. Non è un maestro violento, è un maestro di cuore. Ecco qui allora la differenza. Perché il Signore apre il suo cuore e fa conoscere la volontà di Dio. Egli, il Maestro, apre il suo cuore e fa conoscere l'amore di Dio. Egli apre il suo cuore e qui, diciamo, stanchi, travagliati, sfiniti, trovano accoglienza. Qui il Signore apre il suo cuore e i suoi discepoli imparano tutto ciò che hanno da imparare dalla parola di Dio. Perché questo maestro è veramente molto molto strano, è un maestro molto molto diverso, perché insegna la parola di Dio con autorità, non come insegnavano gli scribi e i farisei. Allora voi vedete che non è sufficiente soltanto andare a Cristo, non è sufficiente ancora prendere il suo gioco, ma si tratta anche di essere il suo discepolo di Cristo. Qui è la difficoltà evidentemente dei discepoli di Giovanni Battista, che avevano dei dubbi per quanto riguarda, diciamo, il Signore Gesù Cristo, quale Messia e come colui che doveva venire, ma passare a Gesù Cristo come colui che è, diciamo, il maestro, quindi un maestro di cuore, ecco. E poi dice troverete il riposo, e ripeto per 20 volte questo troverete riposo. Ora, riposo, che cosa possiamo dire del riposo? Tutta questa gente che era stanca, sfinita, qui usa il Signore, usa due termini, travagliati e aggravati. travagliati, affaticati, sfiniti, delusi, depressi, delusi dalla vita in sé. Questa parola travaglio è usata anche da Mosè nel Salmo 90, al versetto 10, quando dice che la vita è fatta di travaglio, che per gli orgogliosi dura 80 anni, per altri ancora 70 anni. E credo che qui una delle cose, per esempio, il riposo sta a significare accettare la propria vita, accettare anche la volontà del Signore, trovare delle risposte a tutti gli interrogativi, che a volte questi interrogativi affaticano, e poi non si ha il riposo. I pesi della vita, e fra tutti questi pesi il grande peso è quello del peccato. E quando avviene questo riposo che uno se vuol decidere ardentemente? E quando questo peso viene tolto, questo peso viene tolto. I ragazzi che non stanno per andare a scuola e magari ogni giorno devono riempire i loro zaini, diciamo, di libri, 10-15 kg di libri. Allora voi immaginate quando vanno a scuola e questo peso che si devono togliere addosso, per loro è una liberazione. Così anche, diciamo, il peso del peccato è quello di che solo Gesù Cristo può dare il riposo. Credo che poi la terza parte della vita cristiana è portare il giogo di Cristo. Molti, e con questo concludo, molti credono di essere cristiani senza andare a Cristo. Venite a Cristo. Ma questo non è possibile. Molti pensano, vogliono essere cristiani accettando soltanto di Cristo quale Salvatore, ma non come Signore. E questo è un'altra, è un cristiano a metà, quello di accettare Cristo solo come Salvatore, ma non prendere il suo gioco, l'impegno di seguirlo, l'impegno di essere da lui discepolato. Credo che questo sia molto importante anche da sottolineare questa, diciamo, questa mattina. Io concludo qui, grazie per la vostra attenzione, che il Signore ci dia di riceverla nella nostra vita, non solo quale Salvatore, ma anche come Signore, e prendere il suo gioco, seguirlo, diciamo, come discepolo, per questo impegno, per questa decisione, una volta per sempre.